Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta come al solito dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Anche questa sera daremo parecchio spazio alla questione russo-ucraina, anche se in maniera forse un po' collaterale rispetto a quanto abbiamo fatto nelle puntate scorse, ma ci occuperemo anche dell'incredibile pasticcio fatto da Telegram in Brasile, che sta andando incontro a dei problemi non da ridere, e anche dell'attacco hacker più facile del mondo che ha colpito una società che opera in Sudafrica. Poi tratteremo anche dell'annosa questione, diciamo che mi sono arreso, io stavo cercando di evitarla, dell'utilizzo sicuro o meno dei software di aziende russe. Nella seconda parte della trasmissione invece avremo come ospite Finch, un attivista del collettivo Lab 61, e parleremo di utilizzo sicuro dello smartphone in condizioni particolari come sono le manifestazioni. Ma come al solito Doppio Clic comincia con un brano musicale, e come al solito il brano musicale è legato in qualche modo all'attualità. Oggi è il 22 marzo, è la giornata mondiale dell'acqua, è il 2022, quindi sono passati quasi 11 anni dal quel referendum che tutti chiamiamo referendum sull'acqua pubblica, ma che in realtà era un referendum contro una legge che imponeva la privatizzazione di tutti i servizi pubblici. La notizia è che nel silenzio, nella distrazione perlomeno dovuto al conflitto in Ucraina, il governo italiano sta portando avanti una nuova stagione di privatizzazioni. A farlo è il governo Draghi con un disegno di legge che si chiama DDL Concorrenza, che all'articolo 6 va in pratica a forzare la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, compresa l'acqua. Ecco, per chi si vuole opporre a questa sciagurata decisione, c'è anche una petizione sul solito change.org, che forse non è l'ideale come piattaforma, però è estremamente comoda. Sono state raccolte quasi 5.000 firme, partita relativamente da poco. L'invito è andare a cercare e firmare la petizione. Ora, io non so se quando Kurt Cobain ha scritto questa canzone, quel something in the way, quell'ostacolo, quell'intralcio che vedeva, fosse qualcosa di simile, ma nel nostro percorso verso un mondo più libero e nella tutela dei beni comuni, beh, questo è sicuramente un intralcio grosso, che è un something in the way piuttosto ingombrante.
Sprung a leak, and the animals
Erano in Nirvana, doppio click, alle 21.09 di martedì 22 marzo. Prima di partire con le notizie della settimana, io vi ricordo che potete sempre scrivermi a doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, complimenti, critiche, quello che volete. E invece per comunicare con me in quest'oretta che abbiamo di fronte, potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms e o telegram al 331-6214013. Ma andiamo a vedere cos'è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Nuovo sottofondo oggi, che è anche un test, se qualcuno indovina da dove è tratto questo brano vince una bambolina virtuale. E partiamo, come ho accennato, da un pasticcio che ha dell'incredibile, che coinvolge Telegram, quindi uno degli strumenti di comunicazione più popolari al mondo. Che cosa è successo? Che Telegram è stato bandito in Brasile. Il motivo è veramente surreale, o meglio, la motivazione ufficiale è che Telegram non si è impegnato bloccare delle attività di disinformazione che venivano portate avanti tramite i suoi canali. Ma la cosa veramente surreale è com'è successo tutto questo, e l'ha spiegato lo stesso Pavel Durov, il fondatore di Telegram, in un post su Twitter, e ha spiegato che in pratica le parti di Telegram non hanno visto l'email della Corte Suprema del Brasile che gli annunciava una deadline, quindi un termine perentorio entro il quale loro avrebbero dovuto rispondere alle accuse da parte del tribunale. Quello che sostiene Durov è che in pratica si fossero accordati con la Corte Suprema affinché si usasse un altro account di posta elettronica per quelle comunicazioni ufficiali, invece la Corte Suprema ha usato, diciamo, un account qualsiasi degli uffici di Telegram. Beh, come giustificazione non è che regga benissimo. Risultato: in questo momento in Brasile Telegram non si può usare. E a proposito di pasticci, andiamo a vedere che cosa hanno combinato dalle parti di TransUnion South Africa. Allora, TransUnion South Africa è una società che offre assicurazioni commerciali e per i consumatori, prevalentemente sul territorio del Sudafrica. È stata hackerata, sono stati rubati circa 4 terabyte di dati, ma la cosa abbastanza sconvolgente è che il gruppo hacker Nautisec TU, un gruppo brasiliano che ha rivendicato l'attacco, sostiene che è riuscito a ottenere l'accesso a un server di TransUnion semplicemente con un attacco di brute forcing, quindi quei software automatici che provano tutte le password, e la password era password, che con un attacco di brute forcing viene individuata circa in un secondo, secondo le stime degli esperti di sicurezza. Quindi ci sono in circolazione 4 terabyte di dati che erano protetti dalla password password, non male. E torniamo a parlare di conflitto tra Ucraina e Russia, ma di conflitto sempre a livello cyber, giusto per fare due considerazioni veloci sulla vicenda del deepfake di Zelensky. Ne abbiamo parlato a Radio Popolare anche a Esteri. Che cosa è successo? È comparso a un certo punto su un sito di news ucraino un video che in realtà è un deepfake, cioè è un video falso realizzato utilizzando degli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono di far dire più o meno a chiunque quello che si vuole. Gli hacker hanno creato questo video, poi hanno violato i sistemi del sito di news, dopodiché l'hanno caricato sul sito e poi fatto circolare tramite i social network. Naturalmente dalle parti di Meta se ne sono accorti abbastanza rapidamente e hanno tolto il video. Ecco, quello però che secondo me non viene molto considerato è il fatto che questa sorta di taglio di cesura netta fra il mondo russo e il resto del mondo, possiamo dire, in cui non sono più i social network a essere un veicolo per le comunicazioni, forse rischia di ingigantire addirittura tutto questo tipo di comunicazioni. E a proposito proprio di questo tema, rispondo a una email che ha inviato Lorenzo, un abbonato della radio, che chiede informazioni riguardo il sito www.1920.in. Di cosa si tratta? Si tratta di un sito che permetterebbe di inviare delle comunicazioni dirette tramite email, SMS, WhatsApp a cittadini russi, in pratica per bucare quella cortina di ferro che è stata creata a livello di informazione. E Lorenzo chiedeva qualcosa sulla credibilità del sito. Ora, difficile valutarne la credibilità, più facile valutarne l'efficacia. Ora, nel momento in cui noi possiamo mandare anche dei messaggi a dei cittadini russi, ma questi poi non possono visitare i siti internet che gli linkiamo, non hanno la possibilità di accedere a una notizia verificata, se ci limitiamo a fare un copia e incolla dei testi, nessuno gli garantisce che questi testi non siano stati alterati. Quindi iniziativa abbastanza originale, ma temo che lasci un po' il tempo che trova. Sono già le 21:16 e quindi è il momento di un altro brano, e anche questo ha un legame con l'attualità, perché ormai non passa giorno che sui quotidiani, chiamiamoli i maggiori quotidiani italiani, perché giornaloni è una cosa che non sopporto come neologismo, non passa giorno che gli editorialisti si scaglino contro i pacifisti o chi mette in dubbio la narrazione mainstream di questa guerra, in particolare su tutta la vicenda della fornitura di armi all'Ucraina. La cosa abbastanza sconcertante è che molti di questi lavorano per un grosso gruppo editoriale italiano che è di proprietà di un grosso gruppo industriale italiano che produce anche armi, e di conseguenza diciamo che è un po' prodomo loro come polemica. E su questo legame fra business e informazione i Radiohead hanno detto cose interessanti in questa splendida canzone. Daily Mail. The Daily Mail e Radiohead. E alle 21:20 minuti, questo è sempre Doppio Click. Io sono Marco Schiaffino e andiamo avanti con le notizie della settimana. Il tema, come annunciato, è quello della sicurezza nell'utilizzo dei software russi. È una cosa che francamente mi è stata chiesta a destra e manca in questi giorni da molte persone e ultimamente anche da un ascoltatore che mi ha contattato via social network. Allora, proviamo a fare un minimo di chiarezza su questa vicenda. Primo tema, software generici. Allora, software generici non pongono dei grossissimi problemi. Nel momento in cui ci dovesse essere anche, diciamo, una nazionalizzazione da parte del governo di Putin che ne prendesse il controllo e decidesse di inviare un aggiornamento con un componente malevolo per rubare informazioni o comunque fare qualche tipo di attività, beh, in quel caso il nostro antivirus lo bloccherebbe. Le preoccupazioni naturalmente si concentrano invece sul software russo più famoso, che è Kaspersky, che è proprio un antivirus. Qui le cose sono un filo diverse, però primo elemento, io mi sentirei di rassicurare chi non ha dei ruoli particolarmente delicati, chi non lavora per esempio nel giornalismo, nel settore pubblico o in aziende sensibili, perché non si tratterebbe eventualmente di attacchi di comune cybercrimine e per degli hacker di Stato, diciamo che l'attività del cittadino comune o il computer del cittadino comune non è un boccone particolarmente goloso. Quello che sta succedendo invece è che in Italia il governo sta invitando tutte le pubbliche amministrazioni a non utilizzare più Kaspersky. Allora, io per far capire che questo tema non è così nuovo, provo a raccontarvi molto rapidamente una vicenda del 2017, perché nel 2017 è partito qualcosa di terribilmente simile negli Stati Uniti. C'è stato un bando di Kaspersky da tutti gli uffici pubblici e si è aperta una vicenda piuttosto complessa e anche sconcertante. A un certo punto, dopo questo bando, sono uscite una serie di articoli sul Wall Street Journal, sul New York Times, sul Guardian, un po' ovunque, che lasciavano intendere che i gestori dell'antivirus russo avessero utilizzato la loro posizione di vantaggio per rubare degli strumenti di hacking segreti della National Security Agency. Tutto questo si è svolto nell'arco di un po' di settimane ed è stato piuttosto faticoso ai tempi stare dietro la vicenda. Quello che si è scoperto alla fine è che questa convinzione era emersa perché molto probabilmente i servizi segreti israeliani avevano hackerato Kaspersky e si erano accorti che Kaspersky era stata hackerata da dei pirati informatici del governo russo. Quindi è la spia che spia l'altra spia, una cosa abbastanza complicata. Quello che è successo dopo è stato che dalle parti di Kaspersky hanno avviato un programma di trasparenza, in pratica hanno pubblicato il codice sorgente dell'antivirus, ma hanno anche provato a ricostruire tutta quella vicenda e devo dire che la ricostruzione è abbastanza divertente. Divertente più che altro perché Kaspersky in questa ricostruzione non ha negato che gli strumenti di hacking della National Security Agency siano finiti sui suoi server, ma ha negato il fatto che lo avesse fatto volontariamente. Che cosa sarebbe successo secondo i dirigenti dell'azienda russa? Beh, un contractor della National Security Agency avrebbe avuto la brillante idea di portarsi a casa il lavoro sul suo computer portatile, quindi mettersi in una bella cartellina tutti gli strumenti di hacking utilizzata dall'Equation Group, che è il gruppo di hacker di Stato statunitense più famoso in circolazione, e poi su quello stesso computer avrebbe avuto la brillante idea di installare una copia piratata di Microsoft Office e utilizzare un crack. Allora, un crack, per i non addetti ai lavori, è quel programmino che permette di aggirare la registrazione del codice. Si trovano su internet e normalmente hanno dentro dei malware. Quindi che cosa sarebbe successo? Beh, molto semplicemente, intanto tutti quei documenti sarebbero finiti nelle mani di chissà chi, ma poi questo contractor avrebbe utilizzato l'antivirus di Kaspersky per fare una scansione del suo computer. Ed è a questo punto che l'antivirus non ha fatto altro che fare il suo lavoro. Ha analizzato i software che erano presenti sul disco, ne ha trovati alcuni che sembravano essere dei malware e, come succede con tutti gli antivirus, ha inviato questi file ai server centrali per farli analizzare agli esperti di Kaspersky, i quali a un certo punto però hanno visto che all'interno dei commenti c'erano riferimenti al governo statunitense e alla National Security Agency, e a quanto dicono hanno smesso immediatamente di analizzarli. Ora, in tutta la vicenda non si è fatta una grande chiarezza, quindi non si è capito se ci siano degli infiltrati del governo russo all'interno dell'azienda di Kaspersky, se ci fossero delle spie israeliane che avevano accesso ai sistemi, se ci fossero anche delle spie statunitensi che nel 2015 avevano già avuto accesso ai sistemi di Kaspersky, e questo era stato denunciato pubblicamente. Io credo che la morale della favola è che tutti spiano tutti, e pensare che sia un problema avere questo o quell'altro prodotto forse ci illude di avere controllo su una situazione in cui ne abbiamo ben poca. Allora, chiudiamo questo giro di news con due news molto molto fresche. Riguardano due attacchi hacker del gruppo Lapsus. Il gruppo Lapsus è uno di quei gruppi di pirati informatici che si dedicano allegramente all'estorsione tramite i soliti ransomware. Beh, in questo caso però le vittime diciamo che sono di un certo rilievo, perché avrebbero colpito Microsoft rubando circa 37 gigabyte di dati che sono stati pubblicati su internet con, a quanto pare, il codice sorgente di Bing, Cortana e altri progetti dell'azienda di Redmond. E l'altra vittima è Okta. Allora, Okta probabilmente è un nome che a molti non dice nulla, ma si tratta di una azienda software e hardware anche che si occupa principalmente di mettere a punto sistemi di gestione dell'autenticazione degli utenti. Cosa significa? È un po' come se avessero scassinato l'ufficio di un produttore di casseforti e quindi avessero potenzialmente messo il naso sulle combinazioni delle casseforti dei suoi clienti. E questa non è una bellissima notizia, perché apre alla possibilità di attacchi a filiera a seguito di questa prima violazione. Sono le 21.30, finisce qui la prima parte di Doppio Click. Stasera niente giornale radio in mezzo alla trasmissione, ma andiamo invece con un altro brano. Mentre selezionavo i brani per stasera mi sono accorto a un certo punto che i primi tre che avevo scelto citavano in qualche modo pesci qua e là nel testo. Ho deciso di infilarci quindi anche questa.
siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare, nel loro grande mare, com'è profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Lucio Dalla, mentre sono le 21.35 qui a Doppio Click apriamo un nuovo capitolo e lo facciamo con Finch del collettivo politico Lab 61. Ciao Finch, buonasera.
Buonasera Marco, buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Allora, perché ho sentito Finch? Prima di tutto perché non settimana scorsa, ma la settimana ancora precedente mi sono dimenticato di annunciare l'appuntamento che c'era a Monza in cui proprio tu avresti tenuto un talk sul tema della privacy su smartphone in ambito manifestazioni. Io provo a spiegarla sinteticamente, poi lascio la palla a te per allargarla un po', però tutti noi ci dobbiamo preoccupare delle informazioni che abbiamo sullo smartphone, di chi può accedervi, ma quando andiamo in un corteo, soprattutto se è un corteo, mettiamola così, un po' teso, c'è qualche precauzione in più da prendere. E tu parti da tre domande che bisogna farsi nel momento in cui si fa questo ragionamento, giusto?
Sì, esatto, giusto. Allora faccio solo una piccola premessa per localizzare questo talk. Questo talk si localizza all'interno di un ciclo di eventi che si chiama Labyrinthus 2.0, dove andiamo a parlare di tutta una serie di argomenti sulla rete, sul digitale. Con questo talk, sì, abbiamo parlato di smartphone e io un po' per abitudine, quindi non solo per smartphone, ma un po' per abitudine in ambito sicurezza, parto da tre principali domande: da chi voglio proteggermi, cosa voglio proteggere e quali sono gli attacchi più probabili che posso ricevere. Quindi siamo partiti da questo diciamo modello di rischio, per poi entrare nel discorso di come comportarsi anche in situazioni di corteo con lo smartphone. Questo perché quello che magari può venire da pensare è: non lo porto, mentre invece in alcune situazioni potrebbe addirittura tornare utile.
Guarda, dalla voce mi sembra che tu abbia un'età decisamente inferiore alla mia. A me viene in mente quali sarebbero state gli impatti e le ripercussioni se al G8 di Genova avessimo avuto tutti uno smartphone in tasca. Probabilmente le cose in seguito sarebbero andate in maniera un po' diversa, quindi portarlo è sempre una buona idea. Ma queste tre domande, nel caso specifico di una manifestazione, a che risposte portano?
Allora, nel caso specifico di una manifestazione potrebbero portare a quando ho una confisca magari del telefono e quindi di fatto posso perderlo per diversi motivi, oppure magari subisco una semplice, non so, cade, si rompe, cose di questo tipo, quindi ho bisogno di poter tutelare quello che c'è sopra anche per diciamo il dopo corteo, chiamiamolo così, anche perché magari ho video o cose o foto che possono tornarmi utili. Invece sulla risposta alla domanda cosa voglio proteggere, oltre ai dati che ci sono sopra, ci sono quelli che escono magari dal telefono senza il mio controllo quando vado poi a condividere quei contenuti magari sui social o via chat direttamente dal corteo, e in questo caso sto già parlando di metadati contenuti sulle foto, quindi i tipi di attacchi poi più probabili per rispondere all'altra domanda possono essere quelli fisici, come quelli anche post corteo, se lascio in giro foto che così portano dietro dati particolari, ecco.
Sì, quando parlavamo fuori onda io ho citato un caso, mi è capitato di incontrare la figlia di un'amica che mi raccontava dell'occupazione che hanno fatto nella sua scuola e che è terminata bruscamente nel momento in cui il collettivo ha pensato bene di fare un festino a base di alcol e THC e postare le stories su Instagram, che non è stata una bellissima idea. Il giorno dopo l'occupazione è finita. Anche in una manifestazione si rischia di incappare in incidenti del genere.
Sì, e ti direi in due modi. Il primo è come quello che, l'esempio che hai citato tu, quindi condividendo magari situazioni immediate che possono portare a mettere alla luce invece situazioni che magari non serviva metterle, quindi mettiamola in questi termini. Oppure adesso mi viene in mente subito un'altra situazione che abbiamo abbiamo citato relativa ai metadati. Se invece io vado a postare contenuti che si portano dietro magari GPS, tipo di dispositivo e tutta una serie di dati che mi localizzano fin troppo, ecco lì, oltre a postare magari il fatto, sto anche postando proprio il quando è avvenuto, da quale dispositivo, in che zona, e quindi poi lì esatto si possono venire a susseguire diverse situazioni anche spiacevoli, ecco.
Sì, anche perché ci si trova in una situazione, ora io ho in mente che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare probabilmente di cortei hanno esperienza, capita di trovarsi in aree grigie in cui magari preferiresti non essere lì in quel momento e avere dei dati che ti collocano lì in quel momento, magari anche a posteriori, può essere piuttosto spiacevole. Senti, noi abbiamo ancora poco più di un quarto d'ora. Io prima di passare alle pillole per la sicurezza dello smartphone, volevo fare il punto su una delle parole chiave che tu hai usato, che è compartimentare.
Esatto, allora queste qua diciamo che sono una delle due o tre cose principali che io, oltre che per me stesso, porto sempre, che tra cui compartimentare vuol dire che soprattutto in un'ottica di corteo magari non ho bisogno di portarmi sul telefono gli accessi di un qualsiasi cosa ho abitualmente, quindi vuol dire magari la mail del lavoro, la mail del collettivo, gli accessi a tutti i miei social, nel senso in determinati tipi di situazioni, ma anche personalmente nella vita quotidiana, compartimentare gli accessi di fatto limita poi i danni dopo, anche perché sicurezza al 100% non ne abbiamo mai, ma noi ogni volta dobbiamo attuare tutta una serie di metodi che ci permettono poi di ridurre il danno dopo, e la compartimentazione banalmente vuol dire che non possedere alcuni dati ce li tiene in sicurezza, perché banalmente non li possediamo nel momento in cui li andiamo a perdere, quindi magari la mail del collettivo me la posso aprire solo a casa dal mio computer, non ho bisogno che ce l'abbia su il telefono mio, quello di backup, che me lo porto sempre con me, quindi proprio dividersi così gli accessi, non possedere un'informazione è il miglior modo per non farsela rubare delle volte.
Verissimo, e penso di aver trovato anche qualcuno più paranoico di me dal punto di vista della sicurezza. Senti, ci andiamo ad ascoltare un brano e poi torniamo in onda per parlare un po' di questioni pratiche e consigli su come mettere in sicurezza uno smartphone da corteo. E il quarto brano di oggi a un certo punto parla comunque di pesci e sono i Pixies.
Stop. We'll be right back.
di Pixies, Where Is My Mind, tra l'altro scena di un colonna sonora di una bellissima scena finale di Fight Club, film meraviglioso tratto da un libro di uno dei miei autori preferiti, Palahniuk, che ha subito anche una censura in Cina, ma forse ne ha parlato qualche collega in radio. È stata tagliata l'ultima scena in cui esplodono tutti i grattacieli e invece compare una scritta in cui si dice che tutti i sabotatori sono stati arrestati. Ma io sto divagando e me lo fa notare Vittorio, che scrive via email dicendoci: fateci sapere qualche chicca tecnica o app da installare durante un corteo. Telegram va bene come chat? A me verrebbe da dire sì, se non sei in Brasile in questo momento.
Guarda, io su questo invece non sono proprio concorde. Come dicevi anche nella prima parte di trasmissione, dove citavi l'evento del Brasile, adesso non voglio entrare così in gamba tesa su Telegram, ma Telegram collabora veramente troppo con quelle che possiamo chiamarle guardie, per generalizzare un po' tutto, che magari su alcuni ambiti di criminalità può aver senso, ma quando si parla di sicurezza diventa un limite un po', ecco, un po' da dibattito, capire quanto uno può spingersi dentro le chat di qualcun altro. E quando si parla di chat sicura mi viene in mente invece Signal, che forse ha più un occhio sulla privacy, restando fuori da quello che sono i fatti altrui, ecco.
Sì, non avevo dubbi, anche perché tu mi hai contattato su Signal. Allora, l'unico problema di Signal è che, diciamo, va benissimo appunto per situazioni come quella di cui stiamo parlando adesso, non per le comunicazioni comuni, perché noi ormai diamo per scontato che tutti abbiano WhatsApp o Telegram. Signal è ancora, diciamo, una nicchia, la usano giusto giornalisti e impallinati di cyber security.
Sì, anche se ormai c'è stata un'apertura abbastanza ampia di Signal, sia nelle funzionalità che negli utilizzi. Ormai si sta un po' più accentuando quest'ottica di community, è possibile fare gruppi e personalmente magari ci crederete poco, ma la uso anche con amici e familiari. Sono riuscito a trasportarli su Signal, resto vincolato a WhatsApp per questioni di lavoro, ahimè, però con molta fatica riesco a trascinare qualcuno su Signal che non sia paranoico come noi.
Sì, anche perché il tema, allora, a parte il fatto che bene o male WhatsApp, Telegram, Signal tutti garantiscono perlomeno la crittografia end-to-end, c'è un problema di altre informazioni. Prima tu facevi riferimento ai metadati. I metadati, per esempio, possono dire tantissimo, ce l'ha insegnato Edward Snowden un po' di anni fa.
Sì, esatto, e proprio per questo, infatti, se dobbiamo citare, diciamo, un po' di anche app per scendere, diciamo, chiamiamolo nel tecnico, da corteo, un'app su tutte potrebbe essere Scramble Exif, che la cosa che va a fare, che abbiamo spiegato anche nel nostro talk, è quello proprio di rimuovere i metadati da foto e video prima che questi vengano condivisi fuori dal nostro dispositivo, e quindi poi non ne abbiamo più il controllo.
Sì, perché questa è una cosa che quasi nessuno considera. I dati EXIF, che sono quelli delle immagini, vengono messi automaticamente per impostazioni predefinite in tutte le fotografie che pubblichiamo poi online, quindi quando noi scattiamo una fotografia ci sono le coordinate GPS, banalmente.
Sì, esatto, infatti altra cosa molto saggia da fare, che è quella di perdere un po' di tempo quando si ha il proprio smartphone per fare tutti quei settaggi che io definisco custom, perché poi ognuno ha il suo modello di sicurezza e di rischio, però ad esempio tutte le impostazioni con cui io non mi sento a mio agio, tutte le applicazioni che condividono dati con altre, ad esempio la fotocamera deve per forza condividere la localizzazione quando scatto le foto, magari io non mi sento a mio agio e in cambio non ho quel metadato nella foto, ecco. Quindi tutto quello che posso evitare con una mezz'oretta di configurazione, magari, come dicevo prima, è tutta riduzione del danno dopo.
Sì, e poi c'è anche una considerazione che tu facevi banalmente sulle modalità di accesso al dispositivo.
Sì, io nel talk ovviamente ho declinato anche alcune modalità di accesso al dispositivo, questo perché nella configurazione andiamo appunto a creare un blocco del dispositivo, solitamente tramite o codice, PIN o sequenza. La cosa che consigliavo io adesso in breve è quella di, se è un codice, farlo più di 4 caratteri. Mm-hmm. E di non si sconsiglia perlomeno, soprattutto in certi ambiti, di non andare mai a usare né l'impronta digitale né il riconoscimento del volto per un paio di semplici questioni. Il primo, che queste informazioni sono sia sul nostro dispositivo che sui server dell'azienda, quindi magari io non ho piacere a regalare la mia impronta digitale a Samsung piuttosto che a Apple, ma che invece magari in un'ottica di corteo dove il mio telefono mi può essere prelevato, se io ho fatto lo sblocco con il volto, ecco, lì basta che mi viene messo in faccia il telefono e la persona ha accesso ai miei dati, quindi il mio limite di sicurezza diventa molto molto basso.
Sì, tra l'altro questo sta diventando un tema che va anche oltre il corteo. Ci sono stati dei casi in passato, per esempio alla frontiera statunitense, in cui diciamo che gli agenti hanno chiesto l'accesso ai dispositivi. Ci sono persone che sono state rimbalzate ai confini statunitensi semplicemente perché avevano scritto dei post sui social che la polizia locale aveva ritenuto inappropriati, quindi non è solo un problema, diciamo, da corteo, ma quello dell'accesso forzato alle informazioni dentro il nostro smartphone sta diventando un problema. Senti, accennavi anche al tema della crittografia del disco.
Sì, assolutamente, perché oltre alla compartimentazione, crittografare tutto è un'altra prerogativa assolutamente da tenere in considerazione. La crittografia dei telefoni, diciamo che parlando di iPhone, siamo un po' più avanti, nel senso che già nativamente questo avviene. L'unico consiglio è quello di andare a creare, appunto, come dicevo prima, o un PIN, cioè sia un PIN più lungo di 4 cifre, e sia magari settare qualche parametro in più di sicurezza, che può essere quello della cancellazione dell'inizializzazione automatica del dispositivo dopo i 10 tentativi. Su Android ormai quasi tutti gli ultimi modelli, correggimi se sbaglio, hanno anche loro già nativamente la crittografia abilitata, se no nelle impostazioni si può andare velocemente a verificare e avviare. Anche lì è un qualcosina che magari uno ci perde mezz'ora, ma è tutto di guadagnato poi dopo.
Sì, la maggior parte direi di sì. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti. Che cosa intendi per smartphone bruciabile?
Sì, l'esempio che facevo io da smartphone di corteo, in corteo, era proprio uno smartphone bruciabile, ovvero uno smartphone che rispetta le regole che ci siamo dati prima, vuol dire che non è il nostro smartphone, ovvero andiamo...
Questa sì, è la triste realtà, perché...
Bravo, non è lo smartphone che abbiamo dentro tutti i giorni con i contatti di lavoro, parenti, amici, famiglia, mille caselle di posta, mille account social. Quindi il consiglio è quello di comprarsi uno smartphone economico con le funzionalità di base che ci servono per quell'occasione e configurarcelo ad hoc, in modo tale che qualsiasi cosa dovesse capitare, banalmente anche la rottura del dispositivo, quel telefono per noi è un telefono sacrificabile, un telefono bruciabile che ci serve solo per quell'occasione. E tra l'altro l'unica cosa che poi andrei a tenere attiva, perché all'interno della spiegazione dello smartphone bruciabile c'è appunto tutta un'attenzione particolare a non andare ad attivare tutte le sincronizzazioni con Google, con le condivisioni di dati, eccetera. Magari invece l'unica cosa che potrebbe aver senso, anche come non serve essere attivisti, ma anche come normalissima persona che va a un corteo, quindi a un utente, lei è la sincronizzazione con invece la galleria. Questo perché magari all'interno di un corteo posso essere, diciamo, testimone di una situazione un po' rischiosa che mi serve documentare, e lì con una sincronizzazione mi sono messo al sicuro i dati, quindi se poi subisco un sequestro o una perdita del dispositivo, io posso tornare a casa, scaricare i miei video e le mie foto e avere comunque quel tipo di materiale disponibile disponibile. Se poi sono un giornalista, magari sono il primo a cui mi vengono tolti i dispositivi per riprendere o altro, quindi avere la sincronizzazione attiva può mettere al sicuro anche le immagini che scatto.
Sì, decisamente utile. Finch, io ti ringrazio, siamo a un minuto dalla chiusura, mi resta soltanto il tempo per fare un mea culpa, perché Olly mi ha scritto in diretta dicendo che è stata ripristinata la scena finale di Fight Club anche nella versione su Netflix in Cina, quindi mi ero perso questa marcia indietro della censura cinese. E spero che queste informazioni siano state utili per tutti. Finch, grazie mille. Vuoi per caso parlare del prossimo appuntamento del vostro percorso
di
incontri?
Velocissimamente, grazie Marco per l'invito e ovviamente visto che noi abbiamo parlato di piazze fisiche, ma ormai anche con complice il Covid le piazze sono diventate anche virtuali, questo ciclo di incontri continua giovedì 24 marzo con un talk che si chiama Evadere dai social, con un confronto su metaverso, social network decentralizzati, un po' di esperienze politiche a confronto Tra i vari social a cui siamo abituati e qualcosa invece di diverso, sempre alla Foa Boccaccio di Monza, giovedì 24 marzo.
Perfetto, grazie ancora e buona serata.
Grazie a te.
Questa puntata di Doppio Click finisce qui. Marco Schiaffino vi saluta, vi augura un'ottima serata e vi lascia in compagnia della programmazione di Radio Popolare che procede con l'altro martedì e a seguire le news della notte stasera con Simonetta Poltronieri.